Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui, un inizio e una presigla oggi abbastanza azzeccata, devo dire, visto che ne parleremo insieme a Leonardo Manera.
Da
dov'è Leonardo?
No, sono a Milano oggi, anzi, fammi subito fare una richiesta. Devo smontare un tavolo abbastanza pesante.
No, allora ti compri i servigi di una qualunque persona.
Ma non so a chi rivolgermi,
pagando,
non so.
Pagando.
Sì, ma pago, ma non so a chi rivolgermi. È un tavolo un po' pesante, va smontato. Se c'è qualcuno anche pagando, ovviamente.
No, come anche pagando? Pagando lautamente i servigi.
Si può contattarmi, devo spostare questo tavolo pesante da solo ed è anche da smontare, quindi eventualmente pago anche.
Ma come eventualmente? Ma poi come ti contattano, scusa?
No, potete scrivere adesso, lasciare un messaggio a Radio 24.
Ma no, ma chi ha Radio 24? Se vuoi lancia il tuo cellulare o non è che...
Se c'è Rosa,
ma
Rosa
cosa ti facciamo? Il servizio posta di...
Sì, grazie, ti ringrazio per questo servizio, almeno serve a qualcosa.
C'è questa Radio trasmissione.
24. Sì, sì.
E la tua presenza qui serve una cosa. Vabbè, ma ragazzi.
Se c'è qualche smontatore professionista che vuole aiutarmi, grazie. Cominciate l'anno nuovo con questa buona azione. Va bene, possiamo partire adesso.
Vabbè, ragazzi, vergogna per vergogna, saluto Pietro Lacorte che mentre noi qua eravamo a lavorare, lui era in vacanza ieri. In vacanza, Pietro Lacorte, uno che fa le vacanze fuori dal perimetro classico dei vacanzieri. Incredibile,
sono assolutamente
i veri privilegiati moderni. Bene, è tornato in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
Dove era in vacanza?
Ma non lo
che
so.
Vacanza ha fatto? Ma non mi sembra, è un tipo da montagna
Maldive,
lui, non lo so.
Seychelles, Mauricio.
Secondo me Pietro Lacorte è uno che va sullo snowboard, ma non per scendere, per farsi vedere. Sullo snowboard con i riccioli, così un po' per cercare donne anziane.
Il vento tra i capelli. Sì, per, sì,
per cercare donne anziane che rimangono colpite dal suo aspetto.
Così.
Giovanile, perché ormai non è più giovane neanche lui.
No, ma è la chioma che svolazza e attira. Molto bene, molto bene. Siamo tutti qui, riuniti, possiamo partire. Vai Pietro Lacorte, vai.
State ascoltando un programma?
Sì?
Inconcepibile.
Ecco. Salutiamo il nostro amico Mughini.
Assurdo.
In case they do not use blush, marry me in the countryside. Honestly, I don't get a fuck. I'm addicted to rock.
Guarda che mi devo un pochino arrabbiare, non con te, stai tranquillo, devo fare una polemica con alcuni ascoltatori, posso? Dopo dici che tratto male.
Sentiamo, non so di cosa vuoi parlare.
Allora, la vicenda iniziale, quella di Rami, il video, Rami, il corvetto, sapete
sì.
Ormai la vicenda, ne abbiamo parlato.
Sì, ricordo un po' perché con tanti è passato un anno, quindi...
Ma come un anno? È passato sì. Un poco tempo. Allora, l'inseguimento al corvetto e la morte di Rami che era dietro in motorino, in scooter, insomma. Ma avete visto questo inseguimento? Ci sono nuovi video che sono stati presi dalle indagini, la dashcam dei carabinieri, degli audio, alcune immagini delle telecamere delle strade. Allora, io me la devo prendere con gli analfabeti funzionali. Sai che in Italia molti sono analfabeti funzionali, cioè leggono un testo ma non capiscono. Ascolta, come te.
No, anch'io a volte leggo il testo ma non capisco, ma in questo caso
no, perché io sia su Facebook e anche qui in onda mi sono sempre concentrato su una domanda, e cioè: vi piace vivere in un paese in cui le forze dell'ordine potrebbero, uso il condizionale, occultare la verità, o qualcuno ha detto anche minacciare dei testimoni, dammi il telefonino, cancella il video, su una vicenda che li vede coinvolti? Questa è la domanda. Risposta di molti analfabeti funzionali: non si fugge da un posto di blocco. Ma questo l'ho detto, lo dico anche io, lo dici anche tu, Leonardo, lo dicono anche tutti gli amici di Rami, tutti gli amici di Rami intervistati hanno sempre detto, hanno fatto una grande cazzata, non si fugge a un posto di blocco. Quindi questo l'hanno detto tutti. Gli analfabeti funzionali sono quelli che tu gli fai una domanda: ti piace vivere in un paese in cui appunto potrebbero esserci stati dei depistaggi nell'occultare la verità? Non si fa, e ti rispondono con una cosa che non c'entra con la domanda che hai fatto tu, che è l'unica domanda
fanno,
che a me...
loro fanno un collegamento, ovviamente. Ma... no, cioè non è che non capiscono quello che dici, no, tu no, fanno un collegamento,
no, dici perché se fuggi a un posto di blocco,
se fuggi allora un posto di blocco poi ritrovarti in quella situazione, quindi tutto quello che succede successivamente deriva dal fatto che tu inizialmente sei fuggito da un posto di blocco.
Secondo ma me sì, dal punto di vista dell'evento, ma non è che se uno fugge al posto di blocco allora io, carabiniere, se è successo posso mentire poi sulla dinamica, cioè,
non d'accordo con te, ma quelli capisco. Che ti rispondono così fanno questo tipo di collegamento, dicono tutto è successo per quel motivo, se non fossero fuggiti poi non si sarebbe arrivati a quella altra situazione.
Collegamento.
Sto spiegando solo qual è il ragionamento di queste persone.
Ma mi sembra che sia un non ragionamento. Vabbè. Comunque, quindi la questione per me rimane quella. Cioè, è normale in un paese, sì, in Italia, per carità, di occultamenti delle verità, non sto parlando in questo caso, noi siamo quasi principi e maestri, però è normale? Oppure ti dicono difendi chi ha ma non difendo nessuno, a parte che al limite si può difendere uno dei due perché l'altro è morto, vi informo, e quindi non si può più difendere. Ma è questa la questione, cioè mi sembra che dagli audio, anzi vogliamo sentirli gli audio che sono stati mandati in onda sia da Rai 3 che dalla 7.
Lo bagno, dietro.
Chiudilo che cade. No, merda, non è caduto.
A parte, insomma, appunto, io capisco tutto l'adrenalina, ma non è caduto, chiudilo che cade, cioè dal senso di uno tentativo di speronamento, no? No, merda, non è caduto. Sembra più, qualcuno ha detto GTA, conoscete il videogioco tanto amato da alcuni adolescenti, GTA, cioè l'inseguimento, ci sono questi tipi, tu lo conosci?
Leonardo? No, non lo conosco.
No, vabbè, insomma. Vabbè, e poi anche il bene è caduto, non lo so, adesso poi non è che uno deve spaccare il capello sotto adrenalina ogni tipo di frase, però poi il concetto della possibile minaccia ai testimoni, dammi il telefonino, a me questa situazione così non è mai piaciuta. Non si fa, ci fuggere a un posto di blocco. Ho capito anch'io. È inutile che mi ripeti la cosa che sappiamo tutti. Sai che, Leonardo, tu ami molto Donald Trump, di la verità, anche le dichiarazioni di ieri.
E devo dire che dopo queste ultime dichiarazioni sì. Lo amo di più.
Ma come?
Perché mi piacerebbe vedere un'invasione della Groenlandia e come si comporterebbero gli altri paesi, quelli che hanno sempre difeso l'Ucraina, se adesso, essendo alleati gli Stati Uniti, difenderebbero la Groenlandia con ogni mezzo, oppure no, quindi sta rendendo il tutto sì. Più interessante. Non lo so, vediamo, sarebbe bellissimo vedere un'invasione della Groenlandia.
Sì, quindi. Beh dai adesso, pensa che in Groenlandia c'è un popolo straordinario, gli Inuit. Io una volta sì, certo. Ho fatto un'intervista con un italiano, un grandissimo italiano, uno scrittore, uno studioso, si chiama Robert Peroni, che da anni vive con gli Inuit, ha vissuto decine di anni con gli Inuit, e mi ha spiegato una volta, pensa che gli Inuit sono un popolo talmente pacifico che non hanno neanche nel loro vocabolario la parola guerra. Pensa se diventano americani da domani. Dico,
Adesso, no. Certo, la cosa interessante è che ormai chiunque può dire qualsiasi cosa, anzi lo può dire a maggior ragione chiunque. Se è un capo importante di un governo importante.
Chiunque, no? Insomma.
Chiunque, nel senso veramente non c'è più, si è sdoganato il linguaggio così da bar, ovunque, quindi chiunque può dire qualsiasi cosa, e questo è un vantaggio per tutti noi perché ognuno di noi può sperare di diventare presidente di qualcosa.
Ah, cioè tu inverti le questioni, non prima devi diventare presidente poi puoi dire qualunque cosa, cioè puoi dire qualunque cosa e per questo potresti diventare,
certo,
presidente.
Ma sì, questa è una notizia bellissima, è la vera democrazia finalmente, più si parla da bar e più hai possibilità di diventare un personaggio importantissimo.
Ottimo.
Che governa le sorti mondiali,
ma
e finalmente
allora, quindi,
è l'attuazione totale reale della democrazia, è quello di cui avevamo bisogno. Bravo Donaldo.
Adesso poi arrivano anche Meta, Instagram, hai visto che per me questa è la conversione più incredibile. In Italia si dice salire sul carro del vincitore. Oh, ma cosa sta facendo Zuckerberg? Hai visto Meta? Cioè, ha vinto Trump, Musk, sappiamo, eh? Zuckerberg cosa dice? Dovremmo fare come Twitter, togliere il fact checking, andare verso la libertà di espressione, che poi vuol dire mettere tutta la fogna che vuoi e nessuno può dire nulla. Questo significa libertà.
Sì, anche lì poi bisogna capire, perché alla fine quello che governa tutto in questo senso sono gli algoritmi, no? Gli algoritmi. Quindi gli algoritmi sono gli algoritmi.
E sembrava Garosio,
tra un algoritmo che censura tutto senza capire cosa è stato detto, perché a volte succede, no, di essere bannati quando tu hai detto una cosa assolutamente e invece un algoritmo che permette tutto, alla fine non lo so, tanto si sa che sui social circola di tutto, poi con l'intelligenza artificiale, cose finte eccetera. Quindi io farei un mondo dove i presidenti possono dire come già quello è che quello vogliono. Che vogliono, e anche sui social si possono mettere fake news di qualsiasi tipo. Ecco, io questo secondo me
È arrivato,
il mondo che auspico.
È arrivato il genio, metti giù il microfono e vai tu a pattugliare nelle condizioni. Io sarei. Infine, l'ultima notizia che vi do da sottoporre, poi andiamo al nostro primo ospite. La vicenda di H. Larenzia, la commemorazione di tre persone che sono state uccise nel 78, due militanti dell'MSI, poi un terzo che è arrivato dopo. Ci sono stati delle proteste conseguenti e quindi un terzo morto. Ogni anno c'è la commemorazione, e allora commemorare le persone morte è una questione dovuta e nessuno mette in dubbio questo, le vittime sono vittime. Ma come al solito, poi bracci tesi, saluti fascisti, facevano ginnastica, non lo so, alzavano un po' la mano
e
urla presente. E poi uno che urla, scusami, uno che urla, che passa lì vicino e gli urla.
Viva la resistenza! Merde!
Viva la resistenza, merde. Vabbè, ha aggiunto merde, vabbè, bastava secondo me viva la resistenza. È l'unico che è stato identificato dalla Digos ieri. Cioè, tra tutti, l'unico.
Comunque di quanto sia anacronistico tutto questo, io mi stupisco sempre. È un mondo che non c'è più, è un mondo che non c'è più e che in Italia viviamo ancora come se fosse l'attualità. Questo
però tu dici non c'è più.
Incredibile.
Senti,
ma non c'è più nei fatti, non c'è più. C'è nella testa di determinate persone, ma
determinate,
nei fatti non esiste più.
Determinate poche, tante. Guarda, ti sottopongo una frase che Mauro Corona, nostro amico, ha detto ieri a Bianca Berlinguer su Rete 4. Senti un po' cosa dice Mauro Corona. Secondo me frase verissima. Corona.
Se io temo una cosa, questo ritorno delle destre estreme e che non erano, avevano più paura a farsi vedere un tempo, ma sono sempre circolate, e se dovesse qualcuno fare, a parte che non si può ricostituire il partito fascista per legge, ma se uno fa un partito e lo chiama acqua di rose e dice, però fa capire che è di quella parte politica, questi vincono le elezioni.
Capito? Ed è vero, ricordati sempre la frase di Mussolini, ricordati la frase di Mussolini, la più vera secondo me. Io non ho creato il fascismo, l'ho tratto dall'inconscio degli italiani.
Questo è vero, però come dicono tutti i politici di destra e di sinistra, un'esperienza tipo quella del fascismo in quanto tale, io non credo neanch'io che si potrebbe più riproporre.
Chiamiamola acqua di
in
rose.
Italia.
Acqua di rose.
Mi sembrerebbe una cosa insomma inimmaginabile allo stato delle cose. Certo, poi si continua, ci sono i nostalgici, c'è chi la pensa così, però insomma, mi sembra roba totalmente anacronistica.
Insomma. Va bene, il nostro primo ospite invece ci porta a parlare delle carceri, un mondo che noi monitoriamo spesso perché si dice che anche la temperatura della civiltà di un paese si misura da come vengono trattate in carcere i detenuti, e secondo me è assolutamente vero. Ieri il Sole 24 Ore metteva in prima pagina questa notizia che può sembrare una notizia, come dire, secondaria, secondo me non lo è, e ne parliamo. Gli abbiamo anche già parlato. La Cassazione ha stabilito che anche per i carcerati c'è il diritto al momento di intimità col partner. Non sorridete, non buttatela in burletta. Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, che nel mondo delle carceri lo conosce molto bene. Buongiorno, buongiorno Patrizio.
Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
Allora, perché questa cosa potrebbe far sorridere qualcuno, mentre in altri paesi, credo in Spagna, per esempio, sono più all'avanguardia, se non dico male su questo?
Ma non solo in Spagna, paesi dell'area mediterranea, Spagna, Albania, addirittura Croazia, alcuni paesi dell'ex Unione, diciamo di quella parte lì dell'est europeo. Io sono andato in visita ispettiva nelle carceri rumene ed era qualcosa di ordinario, su cui non si sorrideva né si rideva, era una delle cose che accadevano in carcere in alcuni stati degli Stati Uniti d'America, ovviamente in tutto il nord Europa e così via. A molti paesi della Latino America. Noi in questo, diciamo, la sessualità e più in generale l'affettività l'abbiamo cancellata dal nostro sistema penitenziario, perché probabilmente viviamo di quel tabù che è il sesso, e dall'altro lato anche perché un po' ci immaginiamo che la pena debba far male, debba essere una vendetta. È chiaro che se pensiamo che la pena è una vendetta è giusto negare la sessualità. Ma se pensiamo che la pena debba servire, come dice la Costituzione, alla reintegrazione sociale, come possiamo interrompere un rapporto tra marito e moglie?
Ma anche perché immaginate una pena che comporti anche una negazione della sessualità. Cioè, poi lo sappiamo cosa può, quale rischio può comportare questo in un carcere dove sono ammassate tante persone. No, Gonnella, è inutile negarlo.
Beh, ha a che fare con la salute, ha a che fare con il benessere psicofisico, produce violenza, produce omosessualità indotta, produce tensioni. È chiaro che invece se noi ci togliamo di mezzo gli ideologismi e ragioniamo in modo pragmatico, prima della Corte di Cassazione lo aveva fatto la Corte Costituzionale nel gennaio del 2024, che aveva detto che bisogna farlo, quindi non è un'opzione per l'amministrazione penitenziaria, allora ovviamente sarebbe qualcosa da realizzare immediatamente, perché fa abbassare le tensioni, riduce il malessere ed è una straordinaria occasione per aumentare la qualità della vita anche dello staff penitenziario.
Sì, poi giustamente come dice Gonnella è tutto stabilito dalla Cassazione, una sentenza che era pubblicata ieri da Sole 24 Ore che dice che appunto già la Corte Costituzionale aveva bocciato l'ordinamento penitenziario che escludeva lo svolgimento di colloqui col coniuge. Ora, qui c'è anche un problema però di architettura delle nostre carceri. Ci sono strutture in grado di ospitare sale per garantire l'intimità? Credo di no, nella maggior parte delle carceri italiane.
Diciamo ovviamente bisogna metterci testa e realizzarlo. Dopodiché è chiaro che se c'è la buona volontà, uno spazio riservato dentro le mura penitenziarie si trova. È solo una questione di volerlo fare e di non sorridere, perché penso che la sessualità o la intimità, che è una parola molto bella, l'affettività ancora più bella, perché quel stare insieme da soli può riguardare diciamo un rapporto fra due che comprende la sessualità, ma può riguardare anche un rapporto senza occhi indiscreti tra un padre e un figlio, tra due persone che si vogliono bene, non necessariamente vogliono consumare un rapporto sessuale, è lo stare insieme senza occhi che ti guardano. E questa cosa è legata alla dignità della persona. Allora, se pensiamo che quel detenuto sia pericoloso per la sicurezza, perché può usare la moglie, il marito, lo zio per organizzare fatti criminali fuori, avremo le prove e glielo negheremo. Ma se non è così, se nell'ordinarietà non è così, allora perché negargli questo rapporto intimo che molto ha a che fare con non farlo sentire escluso a vita dalla società? Ed è un bene per la sicurezza di tutti.
Ma sì, io credo, Leonardo, che sia, come ci dice Patrizio Gonnella, che c'è molta idea della pena più che come reinserimento,
come punizione e basta.
La punizione,
certo,
vuol dire.
Il problema della sicurezza c'è, come si potrebbe fare, dice lei. Poi se ci fossero le prove verrebbe inibita questa possibilità. Certo che se è un colloquio a due, se è una situazione a due molto privata dove non c'è possibilità di controlli, diventa difficile capirlo, no?
Sì, però ovviamente bisogna vedere che da partire dalla tipologia del reato, dalla vita penitenziaria. Gli operatori conoscono benissimo i detenuti, non è che non li conoscono, sanno benissimo con chi hanno a che fare. E i 2/3 della nostra popolazione detenuta sono in carcere per fatti di reato che non hanno nulla a che fare con la criminalità organizzata e quindi non saprebbero neanche cosa organizzare. Se facciamo un giro nelle carceri metropolitane, noi troviamo una dimensione criminale che in realtà è una dimensione molto legata alla sofferenza psichica, alla tossicodipendenza, alla marginalità sociale. È ben difficile pensare che si tratti di persone che riescono a gestire addirittura un'organizzazione criminale quando non sono stati capaci di gestire neanche la loro vita. Quindi, ovviamente, in questo caso la preoccupazione è inesistente. La preoccupazione può riguardare i livelli alti della criminalità e quella, figuriamoci, abbiamo già tutti gli strumenti normativi per prendercene cura.
Sì. Comunque io confermo quello che dice lei, perché quando mi è capitato di parlare con qualche detenuto in alcune visite che ho fatto nelle carceri, loro mi dicevano che il problema principale che soffrono è quello della solitudine dentro il carcere, quindi invece avere a che fare con momenti di intimità nei quali possono confrontarsi con una persona, o far l'amore, o anche solo, come dice lei, parlare con la persona alla quale sono legati, credo che gli aiuterebbe molto anche la situazione generale dentro il carcere, come dice lei.
E in più dico, figuriamoci, c'ho una famiglia con 3 figli, quindi non, abbiamo tanta retorica sulla famiglia, positiva, meno positiva, positiva, diciamo una retorica. Ecco, di fronte a questa retorica noi le interrompiamo i nuclei familiari, ma se noi diciamo neghiamo l'intimità e la sessualità per 4, 3, 5 anni, questa è la durata media delle pene, 6, 7 anni, noi quel nucleo familiare probabilmente diciamo non è che lo possiamo costringere alla castità e diciamo lo miniamo dall'interno e questo non è un bene.
Noi intanto Patrizio Gonnella la ringraziamo, vedremo se poi viene data applicazione, perché c'è la Corte Costituzionale, si è pronunciata un anno fa, la Corte di Cassazione ora, però sappiamo che in Italia non è che tutto questo basti per vedere poi garantiti i diritti di chi li ha visti garantiti, almeno da magistrati. Intanto stiamo a vedere, grazie Presidente dell'Associazione Antigone, che si occupa a 360 gradi della vita dei carcerati, a Patrizio Gonnella. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo a bomba. È venuto a trovarci il nostro amico Emilio Cozzi qui in studio sulla questione Elon Musk, altro mito per Leonardo Manera, altro uomo
Abbiamo ospite qui dopo Elon Musk.
No, Emilio Cozzi, no. Che ci parla di un tuo faro, di un tuo mito, di un tuo idolo moderno, Elon Musk, giusto?
Lo dici tu. Dici tu sarà così, non lo so, io ti ascolto, ma se c'è qualcuno che può venire a smontarmi il tavolo intanto.
Emilio Cozzi ha detto che è un grande smontatore, adesso finisce poi la trasmissione da qui, poi gli do l'indirizzo e viene a due belle braccia rubate all'agricoltura, viene a smontare il tavolo, va bene, ha detto che è contento, tra poco.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia ma in Europa, nel mondo,
nel mondo, nel mondo.
Voglio ringraziare grazie.
Milan, muoiono le persone, non le idee.
Sì, ma Milan, hai ragione, ma dopo 8 km di inseguimento, cosa vuoi? È chiaro che dovevano farli cadere, cosa dovevano aspettare, che finissero la benzina nel motorino?
Infatti è stato un errore fare anche 8 km di inseguimento per me, ma adesso diranno, allora li lasci andare, no? C'è uno che mi ha scritto, ma tu gradiresti vivere in un paese in cui se un carabiniere ti dice fermati, questo fugge? No, l'ho detto almeno 500 volte che non si fugge ai posti di... Che analfabetismo funzionale.
Bravo, allora lei vuole vivere in un paese così, complimenti, bravo. Lei dal suo terrato di Viale Monza con i canguri e gli animali esotici dice al carabiniere come devono comportarsi. Certo. Naturalmente, perché da lei non arrivano fino all'ultimo piano che questi noia a delinquere, vero o non è vero? Diciamo le cose come stanno. Bravo, mio, va, c'è qualcun bravo, altro? Complimenti.
Sì, vai, vai.
No Milan, la questione non rimane quella della cancellazione del video, la questione è quella dei nordafricani a Milano, di quelli come te, i veri ignoranti funzionali, continuano a non volere affrontare, a nascondere, vedasi i cinque belgi assaltati in Duomo a Capodanno.
E comunque Milan, visto che consideri tutte le persone insieme eccetto te,
No.
Non si fugge da un posto di blocco.
Questo è un genio. Sei un genio. Sei un genio. È vero. E peraltro la terra è rotonda e non ci sono neanche più le mezze stagioni. Sappilo, caro ascoltatore. Eccolo qui, Emilio Cozzi. Buongiorno, benvenuto.
Ma che bello. Ma che bello, ma che onore. Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, Emilio Cozzi lo potete ascoltare su Radio 24 con la geopolitica dello spazio, il podcast con il nostro Musumeci. Anche. Ha scritto il libro per il Saggiatore, Geopolitica dello Spazio.
Non è voluta, come dire, l'assonanza.
Certo, si occupa di questi temi da anni, da tempo, e quindi Elon Musk. Allora, intanto mettiamo il perimetro della questione, perché Bloomberg ha parlato di questo possibile contratto, per ora non ancora cioè smentito dal governo italiano, di 1,5 miliardi di euro per servizi di telecomunicazioni sicure fornite dalle società di Elon Musk all'Italia. Possibile contratto. Di cosa si tratta esattamente?
Allora, intanto è vero, è confermato, o meglio, è arrivata la smentita di Palazzo Chigi rispetto al fatto che nessun contratto contratto sia stato siglato. Smentita che in realtà conferma che ci sia un'interlocuzione in corso fra il governo italiano e, noi diciamo, Elon Musk. In realtà è più proprio che sia il governo degli Stati Uniti, qualora si utilizzassero queste infrastrutture per questioni di difesa e di sicurezza. Non è l'unica interlocuzione in corso, questo lo so, ci sono altre aziende, penso a OneWeb, penso a poi il futuro coinvolgimento anche dell'Italia in senso europeo in IRIS², che sarà una costellazione, ne parlavano prima anche gli ospiti di Simone Spezia, un po' diversa ma comunque che afferisce al militare. Vero è che oggi le opzioni sono un po' pochine,
perché per cui l'opzione europea è avvenire, ecco.
Esatto, anche perché noi dobbiamo ricordarci che se non chiudiamo il famoso piano Italia 1 giga entro il giugno 2026, noi non prendiamo 3,65 miliardi di euro. Siamo clamorosamente in ritardo, per cui non è detto che per integrare, non certo per sostituire la fibra ottica, ma per integrare le 7 milioni di utenze civili che oggi non sono coperte, si possa o si debba utilizzare una copertura spaziale. E quindi, insomma, tutto fa brodo, tutto
ma
fa
infatti
brodo.
Ieri ne parlavamo anche con Leonardo, mi sembra di capire che, come al solito, è la storia di un'Europa che è andata a rilento.
Verissimo.
Un'Italia che deve necessariamente adeguarsi, vai sul mercato, chi c'è in questo momento numero uno, vabbè, c'è Bezos, ma soprattutto c'è Elon Musk, cioè sei in un cul-de-sac. Però Elon Musk vuol dire adesso Trump, cioè vuol dire il governo americano. Come se ne esce da questa situazione?
Immediatamente non se ne esce, anche perché noi ci dimentichiamo che Starlink, nella fattispecie, c'è questa costellazione, questa mega costellazione di satelliti che appunto permetteranno e permettono la connessione dallo spazio, non sono che il risultato di un'altra tecnologia che davvero nessuno ha uguale a quella di Musk, cioè il fatto che quei satelliti devi portarli in orbita, e lui li porti in orbita una volta ogni giorno e mezzo, non c'è nessuno che compete. Pensate che queste sono statistiche recenti, 2024 lui da solo ha fatto 138 lanci, la Cina 70, lui da solo 138, capite che competere in questo senso è un pochino difficoltoso. Poi è evidente che oggi la sua coloritura politica sia piuttosto, come dire, schierata, e questo però è una conseguenza in qualche modo.
C'è una regolamentazione per quanto riguarda il lancio di questi satelliti nello spazio?
C'è una regolamentazione.
Chiunque ipoteticamente potendo potrebbe lanciarli.
Allora, diciamo ni, in realtà per quanto riguarda il territorio degli Stati Uniti c'è la FAA, cioè diciamo così la Federazione dell'Aeronautica, che deve darti un permesso, tanto che SpaceX ha il permesso di lanciare fino a 12.000 satelliti, oggi ne ha circa 7.000, di cui 6.500 operativi, ma l'estensione a poterne lanciare 42.000. Il vero problema è che non c'è un ente, diciamo così, globale che possa dare multe a chi dovesse in qualche modo andare contro questa cosa. E questo è un tema, si chiama space law, cioè di legge spaziale, sempre più urgente. L'Italia, con un DDL, quindi non ancora una legge, vuole dotarsi anzitempo anche di questo tipo di certificazione, ci sarà una vera e propria targa per gli oggetti che mandiamo nello spazio. Però diciamo che, ecco, se qualcuno, qualche ragazza, qualche ragazzo stesse studiando giurisprudenza, il consiglio è specializzatevi in legge spaziale, perché serve tantissimo.
Ma infatti anche si dice il futuro, quando si diceva qualche anno fa chi puntava, come Elon Musk, a questo tipo di tecnologie, saranno il futuro, forse ce ne siamo accorti un po' in ritardo, adesso, per usare un'espressione che userebbe la Schlein, non l'abbiamo visto arrivare.
Esatto.
Adesso però era tutto chiaro in realtà nella mente di queste persone già da anni, e adesso noi paghiamo quasi il conto della nostra insipienza in questi,
allora,
in questi anni.
Per certi versi hai perfettamente ragione, perché per noi lo spazio è ancora una dimensione, grazie al cielo, quella dimensione rimane, è una dimensione avventurosa. Noi pensiamo a donne e uomini su Marte, a donne e uomini sulla Stazione Spaziale Internazionale. Anzi, spesso la domanda che a me si fa, io mi occupo per mestiere di questa cosa, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra,
perché li mandiamo,
perché
su
dobbiamo
Marte?
Spendere soldi per andare nello spazio? Questa è una delle risposte più chiare.
Perché poi passiamo all'incasso.
Esatto, questa è una delle risposte più chiare. Banalmente potremmo citare le telecomunicazioni, il monitoraggio del pianeta, il monitoraggio del clima, del meteo, la capacità di prevenire o almeno di soccorrere con maggiore tempestività, di aiutare la protezione civile. Ecco, questo ci arriva grazie allo spazio. Chi ci ha investito più e meglio di noi, oggi giustamente stavi dicendo, passa all'incasso. Perché lui
è un imprenditore, però Leonardo Manera ieri giustamente facevi notare, sì, è un imprenditore, ma adesso è anche altro.
Vero.
Cioè proprio è il braccio sinistro o destro di Donald Trump. Questo pone un problema, Leonardo, tu dicevi che pone un problema, chiamiamolo se etico.
Beh, sicuramente, perché diventiamo in qualche modo dipendenti da una, sostanzialmente una parte politica che tra l'altro è una parte politica straniera, insomma, quindi dipendiamo da loro in qualche modo.
Per te, scusa, per te che novità c'è, scusa?
Non c'è nessuna novità, in effetti.
Sono otto anni che dici che siamo vassalli degli Stati Uniti, adesso ti scandalizzi per questa cosa?
No,
di...
non mi scandalizzo, dico che è una cosa adesso che è particolarmente evidente, ecco, che a noi sta bene, probabilmente anche perché lo Stato ha dismesso negli anni questi tipi di asset, no? È così, cioè ci sia lo Stato, poi poco alla volta si è interessato.
È così.
Allora, in realtà, allora, da una prima parte della risposta, è vero, ora tutti ci scandalizziamo, sono giorni che le prime pagine dei giornali sono dedicate a questa cosa, oddio, dipendiamo per una tecnologia cruciale dall'estero, da un paese straniero. Io ricordo a tutti che nelle nostre tasche abbiamo dei telefoni che usano il GPS.
Sì.
Il GPS è un sistema satellitare di origine militare che, per grazia ricevuta, gli Stati Uniti hanno aperto appunto l'utilizzo civile. Adesso è vero, abbiamo Galileo, quello europeo, che tra l'altro è molto più preciso, ma è recente. Detto questo, rispondo a Leo, ha ragione per certi versi. Un po' Elon Musk gioca da sé, questo potrebbe essere il primo, io ho scritto proprio sul Sole 24 Ore che il primo conflitto, ambito di conflitto, potrebbe essere proprio lo spazio fra Trump e Musk, perché Musk intanto non ha limiti di mandato e il suo potere è veramente decisivo. L'Italia, per paradosso, è messa molto bene nello spazio, noi siamo capacissimi di realizzare qualsiasi cosa, qualsiasi punto della catena del valore, dai razzi spaziali fino appunto alle telecomunicazioni, i servizi. Vero è che da soli contiamo un po' poco.
Sì, poi ti faccio questa domanda, Emilio Cozzi, se invece di Elon Musk si chiamasse in un altro modo l'imprenditore in questione, fosse indiano,
Moscovici,
esatto,
se fosse indiano e non fosse Elon Musk, ci sarebbe tutto questo?
Probabilmente quella, la sua, io direi che la sua, come dire, è così esposto oggi e peraltro piuttosto schierato, che quindi i detrattori gridano al lupo immediatamente. Io però non sarei molto più tranquillo,
perché lui non è un imprenditore puro, è uno che anche va su Twitter e dice in Inghilterra vorrei che comandasse quello lì,
è vero.
In Ungheria va bene, in Spagna,
in Germania la FD deve
in Germania
vero,
il cancelliere è un cretino, cioè è uno che poi sposta anche.
Decisamente sì. Ciò detto, è vero, questa cosa gli sta attirando parecchie antipatie e parecchie simpatie da chi la pensa come lui. Però non sarei più tranquillo se ci fosse un altro privato. Cioè, il punto è, se delle nostre infrastrutture strategiche, se delle attività dalle quali dipende la nostra vita, la nostra sicurezza, fossero nelle mani di chiunque, che non fosse uno Stato, quindi con una responsabilità pubblica, eccetera, eccetera, beh, io comunque mi preoccuperei.
Certo.
Poi che Musk in questo momento sia particolarmente, diciamo così, incontrollabile, questo è senza dubbio vero.
Sì. C'è il tema di che cosa mettiamo in campo dal punto di vista della nostra sicurezza, perché se da una parte mi si dice grazie a queste coperture andiamo a dare la copertura internet anche nelle zone italiane remote non ancora coperte, uno dice vabbè, bene, insomma, questo
certo,
in funzione anche dei soldi del PNRR, è una cosa positiva. Il problema è che quando si tocca comunicazioni militari,
certo,
protezione civile, ecco, allora lì andiamo in un ambito molto delicato.
Il tema è proprio questo. Ho avuto, come dire, gole profonde sia in ambito governativo che dall'altra parte, perché mi sono informato. Pare appunto che l'interlocuzione sia non fra un'azienda e un governo, anche perché non credo sia possibile, semplicemente.
Chiaro.
Ci sarebbe nel caso il governo americano ad assumersi le sue responsabilità, perché poi tu devi garantire un tipo di servizio che sia resiliente, continuativo, a prescindere da quello che accade sulla Terra. questo in qualche modo salva la nostra sovranità? Io non credo proprio.
Chiediamo la Manera. Tu sei Manera. Tutte le nostre comunicazioni, Protezione Civile, saranno controllate, ma con grande discrezione e serietà dal Pentagono. Tu ti senti tutelato dal punto di vista.
Non cambia niente rispetto al passato.
Eccolo lì. Dai, andiamo un attimo al traffico, poi continuiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Questo si riscontra la grandissima capacità di origine latina degli italiani di dare un colpo al cerchio e una alla botte. D'altra parte al Viminale abbiamo solamente telecamere cinesi, per cui insomma se abbiamo anche Starlink abbiamo dato a uno e all'altro.
Vabbè, caro Emilio Cozzi, la nostra redazione, nello specifico Miriam Lucchetti, ci sottopone la sindrome di Kessler. Certo. Non so se l'hai mai sentita. Nel 78 il consulente della NASA Kessler disse: guardate che stiamo mandando talmente tante materiale nello spazio, nell'orbita terrestre, che prima o poi sarà talmente tanto che c'è un rischio di uno scontro, di una distruzione a catena di tutto quello che abbiamo costruito.
Esatto, si chiamano space debris, spazzatura spaziale, esatto.
Cioè ci stiamo autodistruggendo, no.
Oddio, no. Sì, però per altri motivi in realtà prima. Diciamo che nello spazio c'è questo scenario che appunto era ipotetico, era fantascientifico, sembrava fantascientifico nel 78, oggi è una conseguenza del fatto che aumentiamo progressivamente il numero dei lanci. Tenete presente che nel prossimo anno, cioè quest'anno, 2025, sono previsti più di 300 lanci, praticamente uno al giorno. Questo produce...
Ma tutti di Musk, no?
No. Di tutto il mondo, perché oggi la corsa allo spazio, come si chiama, non è più quella degli anni 60 fra Unione Sovietica e Stati Uniti. Oggi sono più di 80 i paesi in un programma spaziale. E quindi stiamo intasando le orbite spaziali. Quando due oggetti si scontrano, formano detriti che diventano incontrollabili e che anche pezzetti molto piccoli girano attorno alla Terra a 29, 30, 35 mila chilometri l'ora. Pensate a un oggetto di 10 centimetri che va a 30 mila chilometri l'ora, che colpisce un'altra cosa.
Se riesce a bucare l'atmosfera e non distruggersi, è un bel problema.
Quindi c'è la sindrome di Kessler, sta diventando un problema concreto. Ci sono tante agenzie spaziali, compresa quella italiana, compresa quella europea, che stanno cominciando a capire come ripulire le autostrade spaziali. C'è peraltro una missione 2026 con l'Italia coinvolta che proverà per la prima volta proprio ad acchiappare dei rifiuti e portarli via.
Esatto. Come si fa materialmente? Cioè come potrebbe funzionare?
Allora si utilizzerà una sonda, diciamo così, con una sorta di bracci che acchiappano. C'era stato un tentativo anche con una rete, però è decisamente più difficile. Questa sonda andrà ad agganciare letteralmente un oggetto che non è progettato per essere agganciato. Adesso li stiamo costruendo in modo tale che in qualche modo si pensi già al loro deorbiting, si chiama, cioè alla loro rimozione. Tenterà di aggrapparlo e a quel punto hai due scelte: o si porta su un'orbita cosiddetta cimitero, cioè più alta, laddove non danno fastidio, però insomma li lasciamo nel cosmo, oppure li si porta a deorbitare sulla Terra, se sono abbastanza piccoli, e l'atmosfera, l'attrito li brucia completamente.
Sì, ci fa notare un ascoltatore dicendo: ma guardate che, come ha spiegato prima Simone Spezia con i suoi ospiti, le comunicazioni sono criptate,
sì.
Quindi il rischio che vengano intercettate, che vengano controllate, c'è, ma sono criptate. Non lo so, questa è garanzia al 100% che vengano mantenute segrete?
Allora, come diceva la mia nonna, di sicuro nella vita c'è una cosa sola, perché, e non è quella. E non è quella.
Voglio dire, la storia di Alan Turing non esatto. L'ho inventata io, anche lì erano criptate. Poi c'è magari uno più bravo di te che riesce a decrittare un'informazione criptata, forse.
Diciamo che è piuttosto sicuro, e oggi si parla di quantum, di sicurezza quantica, attraverso il quantum computing. Sostanzialmente lì la certezza è pressoché, come dire, inamovibile, okay. Per comunicazioni anche satellitari. Certo è che, appunto, non essendo comunque uno Stato europeo, o men che meno non è l'Italia, un tema di sovranità spaziale c'è, anche perché, qui chiudo, uno dei grossi problemi che l'Europa ha avuto fino a pochi mesi fa è che l'Europa per più di un anno non ha più avuto suoi razzi spaziali, in gergo lanciatori. Quindi ci siamo già affidati a stranieri, guarda caso Elon Musk, per portare tecnologie strategiche. I satelliti Galileo, cioè il GPS europeo, li ha lanciati Musk 6 mesi fa, gli ultimi 2. Quindi un tema di quel tipo c'è già stato. Noi adesso ne stiamo parlando tutti perché c'è stato un eclatante annuncio, ma questo tema sono almeno 2-3 anni che va avanti.
Ma sì, a me fa anche un po' ridere l'idea si faccia una gara, ma una gara con chi? Col sistema europeo che arriva,
bravo,
tra 10 anni,
bravo,
tra 7 anni, se, per carità, è giusto far le gare in una qualsiasi, come dire, in una qualsiasi commessa, non è che si può andare in un regime di monopolio, di sostanziale monopolio, però se di fatto è quasi l'unico, comunque quello nettamente più all'avanguardia, cioè sono gli altri che sono rimasti dietro.
Ma vedi, i primi a essere un pochino preoccupati, almeno lo saranno fino al 20 di gennaio, era lo stesso Pentagono, era qualcuno a Washington, perché in effetti il potere, la dipendenza da un solo fornitore è una lacuna grave.
Infatti, scusami se ti ho interrotto, ma ho letto, credo, una dichiarazione di Steve Bannon,
uomo molto vicino
a Trump, è andato anche in carcere per Trump, ha detto: non farò mai entrare alla Casa Bianca Elon Musk, è un pazzo, credo.
Siamo anche nel circolo di amici, c'è qualche antipatia. Beh, in realtà il potere veramente sovrumano, ultraterreno di quest'uomo va oltre la terra e fa paura. Tenete presente che se il buon Musk, e tra l'altro un test lo vedremo settimana prossima, non riuscisse a coronare con successo il suo progetto Starship, cioè il primo sistema di lancio completamente riutilizzabile, questo è il suo segreto, lui ha radicalmente abbassato i costi di lancio,
col braccio che lo riprende,
l'altra parte che gli verrà messa sopra, e tendenzialmente dopo 2 ore possono ripartire. Costo al chilo $200, con lo Space Shuttle costava $65,000, capite cosa è successo? Se però lui non riesce, noi sulla Luna non ci torniamo, o meglio, gli occidentali non ci tornano e probabilmente ci arrivano prima i cinesi. Questa è la dipendenza da Damasco oggi.
Sempre che ci siamo andati
per
sulla
cortesia,
Luna.
Dottor Milan, per cortesia.
Ma dai, faccio la battuta.
Dubbio è lecito, se è così difficile tornarci nel 2025, come hanno fatto.
Io faccio la battuta. Arriva Manera e ci mette proprio il carico da 90, Leonardo.
Mi autoinvito quando anche la vostra redazione faremo una puntata dedicata a siamo stati davvero sulla Luna, e a quel punto lì si discute.
No, Leonardo, non lo so. La verità è che
c'è in questo momento, scusa, qualche potenziale concorrente anche all'orizzonte di Musk.
Allora, c'è l'Europa, c'è Kuiper, che però, voglio dire, se ci preoccupiamo di un uomo molto potente, fa capo un altro uomo piuttosto potente, si chiama Jeff Bezos, perché Kuiper è la costellazione di Amazon, in quel caso si parla di più di 3.000 satelliti, quindi sì, e tra l'altro ultimo caso, ma non ultimo, la Cina sta addirittura mandando 2 costellazioni per internet spaziale.
Che però anche lì, perché dovrebbe essere più simpatico o più affidabile Bezos di Musk? E lasciamo perdere poi la Cina, insomma, dal punto di vista della, come dire, sicurezza
è questa
internazionale.
L'Europa 16 dicembre ha stanziato 10,6 miliardi per costruire la propria, 6 li metterà l'Unione Europea, 4 li metterà un consorzio privato costituito per lo più da 3 aziende private che qualche interesse anche loro ce l'hanno, per cui polemica anche lì.
Sì,
polemica
però anche. Certamente l'intervento del capitale privato è chiaro che c'è, non è che può essere tutto statale, però un conto è se controllato da un cappello europeo, dell'Unione Europea, secondo normative stringenti, eccetera. Qui in questo caso si tratta di un imprenditore puro, che poi, ecco, mi scandalizza anche leggere ma fa solo i suoi interessi. Che deve fare Elon Musk? Cioè, fa l'imprenditore, uno che vende prosciutti fa l'interesse, esatto, della sua azienda.
Ma tra l'altro su questo punto vorrei, non so se sia più o meno inquietante, perché tanti dicono pensa solo a fare i soldi. No, chi vuole fare i soldi
magari.
Va nello spazio, anche perché lui era quasi fallito, lui i primi 3 lanci li ha falliti ed era quasi all'astrico. Il suo disegno vero, e non so se riderne o io quando c'è di Musk di mezzo riderei un po' poco, lui vuole portarci su Marte, lo ha già detto, e io non escludo che qualora riuscisse adesso anche con Starship a dimostrare che funziona, perché poi il sistema alternativo, il cosiddetto SLS, è un po' in crisi, quello prodotto dalla vecchia industria americana, se questo prende piede, secondo me ci porta su Marte.
Tu Leonardo, qualcuno su Marte non lo spediresti? Volentieri anche.
Tu dici lo lasceresti là poi però.
Forse te, forse Alessandro Milan.
Forse me, appunto, quindi sì. Quindi questa è secondo me la notizia meno negativa di tutte di quella che ci hai detto. Pensa all'idea di poter mandare qualcuno su Marte. Guarda, almeno per almeno 2 anni ce ne liberiamo.
Sei stato molto bravo in questi 6 mesi, i prossimi 6 sarai su Marte.
Su Marte. Va bene, noi dobbiamo ringraziare Emilio Cozzi, ripeto, il podcast La Geopolitica dello Spazio, potete ascoltarlo sulle piattaforme Radio 24 e tutte le piattaforme, e Geopolitica dello Spazio invece è il libro, compratelo così vi informate. Caro Leonardo, ti ha rassicurato Emilio Cozzi?
Preferisco non rispondere.
Ecco, grazie Emilio, andiamo al giornale radio, ciao, alla prossima.
Buongiorno Milan.
La passione si sente, ricordatevelo.
1, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signori, capolavoro!
Wise men say only fools rush in.
Oddio mio, com'è bella!
But I can't help.
Milan, lasciami fare questa provocazione. Sì, si fugge da un posto di blocco se il rischio di farsi controllare è più alto che il rischio di scappare.
Beh, ma è magnifico, è il lavoro del futuro. L'operatore ecologico spaziale, concorsi pubblici a go-go.
Il monologo di Manera che viene supervisionato dal Pentagono. Fantastico.
Eh sì, perché se ce lo manda, anche se criptato. No, le 18 minuti, mi fate iniziare. Ho sentito adesso il giornale radio della morte di Rino Tommasi. E io, Rino Tommasi, Gianni Clerici, è la storia dell'Italia. Non solo dello sport italiano, la storia storia del giornalismo italiano. Io sono cresciuto a Pane, Rino Tommasi e Gianni Clerici, davvero sono affranto. Era molto anziano, questo è vero, ma insomma mi ha molto colpito, grandissimo. Come qualcuno ha scritto già, Circoletto Rosso, e gli appassionati mi capiranno, grande Rino Tommasi. Ma perché, tra l'altro, Leonardo, oggi iniziamo questa seconda ora con una grande
masterpiece della morte, no, o della nascita di Elvis Presley?
Della nascita di Elvis Presley. Sì.
E oggi, se fosse vivo, anche lui avrebbe intorno...
del 35 era, quindi 90 anni.
Sì, 90 anni anche lui.
È morto giovanissimo. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Eh sì, senti come incombe. Sei pronto con il monologo? Spero che sia un po' più benaugurante. Cosa c'è? Cosa può? Sempre Joe Biden. No, non ce l'abbiamo Joe Biden. Ce l'abbiamo Joe Biden? Sembravi bofonchiante. Sai cos'è successo l'ultima di Joe Biden? Vabbè, prendo un pochino di tempo che ho già capito. Sai cos'è successo?
Ce l'ho il monologo, anzi, vabbè, anche in tema.
Te lo faccio sentire comunque. Sai l'ultima di Joe Biden?
Sì, ha sbagliato. No, ha dimenticato il nome.
Sì, c'era uno stegista lì, un ragazzo giovane alla Casa Bianca, l'ha presentato dicendo: domani è il suo compleanno e noi abbiamo una bella tradizione, gli cantiamo happy birthday, solo che quando doveva dire il nome, sentite, non sapeva evidentemente il nome di questo povero Cristo, che, e quindi vabbè, sentiamolo. Joe Biden:
happy birthday to you,
happy birthday to you. Sì, ma chi è you?
Happy birthday to you, happy birthday to you.
Happy birthday, chi? Happy birthday!
Happy birthday to you!
Straordinario. Molto bene, è il momento.
Ciao, facciamo sto monologo, dopo i prossimi due giorni vedrò.
Ciao.
I colloqui di Giorgia Meloni, in generale del governo italiano, con Elon Musk per capire se e come usufruire dei suoi sistemi satellitari, della sua tecnologia, sono un esempio chiarissimo di come è destinato ad andare il mondo da qui in avanti. Tutto il contrario di come funzionava nel Novecento, ad esempio con la Fiat, la quale chiedeva aiuti economici ai vari governi per poter continuare a produrre e a non licenziare gli operai. Nel Novecento e anche adesso con Stellantis. Ma quello dell'automotive è un settore fortemente radicato nel secolo scorso, quando le regole erano completamente diverse e di conseguenza anche i governi avevano una forza che adesso non c'è più. Ora è la tecnologia a dominare il mondo, sono i governi che ne hanno bisogno e quindi sono i vari presidenti dei vari paesi che cercano di capire chi e come quella tecnologia può rendercela disponibile. Anche perché la politica, almeno quella italiana, ha sostanzialmente un po' messo da parte quei settori che una volta invece erano ritenuti uno dei core business dello Stato e che ora invece sono in mano ai privati. E così non sono più le aziende che hanno bisogno dello Stato, ma è lo Stato che ha bisogno di quelle aziende, tutto il contrario di quello che appunto succedeva nel Novecento. Il sistema si è ribaltato, almeno per quanto riguarda le aziende che si occupano di tecnologia avanzata. Così, se tutto si basa sulla tecnologia, intelligenza artificiale e quant'altro, noi sì, possiamo anche andare a votare illudendoci che serva a qualcosa. Ma a che serve se poi veramente quelli che ci tengono in pugno, se i veri padroni del vapore sono dei privati, che tra l'altro magari sono anche stranieri, e sono in fondo quelli che davvero decidono e hanno il controllo di tutto? Certo, i vari governi possono mostrare i muscoli, cercare di dipingerseli quei muscoli, legiferando sui rave party, sugli extracomunitari da smistare da una parte all'altra, sulla cannabis, ma sono in fondo provvedimenti marginali rispetto al funzionamento di tutto quanto il resto, che allora dipende evidentemente da altro e da altri. Il voto serve a poco in quest'ottica, sembra quasi uno strumento superato, infatti si vota con la matita. La matita, che è un mezzo che certo non evoca tecnologie particolarmente avanzate. Da una parte sistemi satellitari e dall'altra la matita. Stiamo ancora a parlare di fascismo, di comunismo, e votiamo con la matita, tutta roba del passato, superata, mentre intanto i padroni della tecnologia decidono le nostre vite e sanno tutto di noi volendo. A me questo sembra una grande presa in giro, la matita. A questo punto, visto che la politica ha veramente poco margine di manovra, tanto varrebbe trasformare il giorno delle votazioni in una specie di festa folcloristica. Si potrebbe chiamare la festa della matita, dove il voto non è più segreto, ma anzi lo si rende pubblico a tutti tra un panino, una birra, una gara di freccette, anzi... Si potrebbe trasformare il bersaglio e freccetti in una sorta di gara per decidere chi viene eletto. In ogni parte del bersaglio viene scritto il nome del partito e in base ai risultati delle freccette si decide poi chi ha la maggioranza. Se sono bravo a tirare posso mandare le freccette proprio dove voglio io, altrimenti pace, fa niente, conta poco. È inutile che ci facciano credere altro, ormai noi siamo orfani del Novecento e quel Novecento ci illudiamo ancora di trovarlo il giorno delle elezioni, il giorno della matita, mentre per tutto il resto siamo governati e chiniamo il capo di fronte a Musk e a tutti gli altri veri padroni del mondo. La politica serve a illuderci un po', a fare qualche talk show, mentre la dittatura e la tecnologia viene allegramente accettata da tutti come se fosse il migliore dei mondi possibili. È andata così, non si può più tornare indietro, è la tecnologia che è destinata a dominare e già sta dominando il mondo e noi stiamo lì ancora a segnare il simbolo con la matita. Ce lo diceva già Sergio Leone che la tecnologia è destinata a dominare il mondo in altro modo, ce lo diceva in cera una volta l'West, più prosaicamente ce lo dice Giorgia Meloni quando va a parlare con Musk, magari tenendo una matita in tasca per ricordarsi i tempi andati, quando la politica ancora è una realtà e una pia illusione per noi, vecchi reduci del Novecento e della matita.
Ho già l'idea per il prossimo regalo di Natale alla redazione. Matite delle colorate matite per tutti. Bene,
ma
adesso...
dai, ma si può, stiamo lì con la matita
copiativa, come si chiama?
Ma come una roba totalmente anacronistica e poi ci illudono di essere, che siano loro quelli che decidono, no? Facendo cosa? Il provvedimento sui rave party, sulla cannabis, tutte cose assolutamente marginali e noi siamo lì con la matita a fare il segno sul simbolo del partito, la matita nel 2025.
È rimasta veramente. Proprio... Metteremo delle penne da...
Va bene. È una grande presa in giro, dai, è inutile negarlo.
Allora, tra poco sarà con noi un uomo che combatte pazienza. Da anni, è Francesco
contro le matite.
Borrelli. No, non lo so se ha fatto battaglie, fa battaglie contro i parcheggiatori abusivi, quelli che parcheggiano sulle strisce, l'ultimo suo video due giorni fa contro insomma, sulla figlia di James Senese a Napoli che ha parcheggiato sulle strisce, un uomo che anche rischia e spesso è stato aggredito. Francesco Borrelli sarà con noi tra poco, dopo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. All right.
They say Francine, you too much. I know. Touch me, reach out, right. Ask
siamo qui alle 10:20 minuti. Ho il piacere di fare due chiacchiere con un uomo che certamente combatte moltissimo, l'onorevole di Alleanza Verdi e Sinistra, giornalista, è stato anche assessore, ma è soprattutto un uomo che combatte le ingiustizie, soprattutto nella sua città Napoli, quando le incontra, le filma, per questo è anche sotto scorta. Francesco Borrelli, eccoci, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, l'ultima vicenda in ordine di tempo è quella in cui ha ripreso la figlia di James Senese, che ha parcheggiato sulle strisce e... Vabbè, non abbiamo l'audio, ma come è andata a finire? Come è andata a finire come tante volte, no? Un po' di arroganza, ma lei come si permette? Ma lei chi è? Poi James Senese
diciamo
ha chiesto scusa.
Che fosse la figlia di James Senese, si è qualificata lei così.
Sì.
Nel senso che lei non sa chi sono io.
Sì, esatto. È partita male con la classica frase.
È partita male, ha proseguito ancora peggio, tra l'altro... danneggiando fortemente il padre, che poi alla terza arrivo si è presentato con lei, al di là dell'infrazione. Tra l'altro io stavo là perché c'è una battaglia contro i parcheggiatori abusivi e ci sono andato pure il giorno di Natale, per capirci, lo Specine ma fuori Grotta, che sono dei veri e propri aguzzini sul territorio, e mi trovo sempre davanti a questa scena veramente vergognoso, perché c'è uno scivolo per i disabili che è quello che permette di poter entrare e uscire dal cinema, dal marciapiede che porta al cinema, a coloro che stanno sulle sedie a rotelle, e sistematicamente queste scivoli e queste strisce pedonali vengono occupate da macchine e motorini. Addirittura una volta una macchina col tagliando disabile poi si è rivelato non appartenente a un vero disabile, e in questo caso avevano impedito l'uscita del regista del film che avevano presentato quella sera, di cui lo stesso James Senese era protagonista e ospite, che era il film su Pino Daniele. E quindi siamo al paradosso.
Sì, no, perché spieghiamo agli ascoltatori, Francesco Borrelli, forse lo conoscete se seguite sui social, è uno che appunto di fronte alle piccole grandi ingiustizie che si vedono nella città, quello che parcheggia al posto dei disabili, quello che parcheggia sulle strisce, il parcheggiatore abusivo, ma anche poi le mafie, insomma, dalle piccole ai grandi reati, invece di fare come molti, che vabbè, una scrollatina di spalle se ne occuperà qualcun altro, prende il video, telefonino, e dice: ma lei perché fa così? Quante botte ha ricevuto Borrelli?
Parecchie nella mia vita. Diciamo le più pericolose sono state quelle al San Giovanni Bosco, dove abbiamo fatto ripulire un ospedale che da 30 anni era nelle mani del clan Contini, che aveva realizzato un parcheggio abusivo gestito abusivamente da una fitta cooperativa, avevano la gestione della buvette e della pizzeria all'interno del pronto soccorso, che avevano l'interdittiva antimafia, gestivano addirittura una parte del CUP, facevano la piazza di spaccia nelle case di fronte e mandavano i drogati a bucarsi sul tetto dell'ospedale. Insomma, una cosa allucinante. Mi fecero un blitz e tentarono di staccarmi la testa, in quel caso sono salvato dalle guardie giurate dell'ospedale. Un'altra volta abbiamo fatto liberare le case occupate abusivamente da alcuni clan che si erano impossessati di queste case, che in realtà non erano a disposizione del comune per persone con disagi o per altri motivi. Si erano presi queste case il Mattarella e altri clan di Rizzo, e li abbiamo fatti sgomberare. Uno, il marito tra l'altro, che doveva stare agli arresti domiciliari, di una di queste persone sgomberate, la notte mi aspetto e mi ha buttato sotto con la moto mentre io stavo entrando nel garage per parcheggiare il mio scooter. Mi hanno bruciato due volte lo scooter, i parcheggiatori abusivi. Insomma, ne ho viste di tutti i colori.
Sì, no, questo per dire anche i motivi per cui è finito sotto scorta, insomma, che non è prendersela solo con chi parcheggia sulle strisce, quello è il piccolo abuso.
L'educazione civica quotidiana.
Però
voglio dire una cosa rispetto a questo, per chi lo minimizza, perché innanzitutto a chi dice fatti gli affari tuoi, se vuoi sgridare, che è la risposta che mi danno anche molti dei cialtroni. Qui peggiori sono i colletti bianchi, cioè quelli che hanno anche, si vede che sono professionisti e così via, e utilizzano le leggi per fregare il prossimo. Guardate che ogni cittadino ha il diritto dovere di intervenire quando vede un abuso. È chiaro che non può fare lui la sanzione, ma ognuno di noi può sgridare una persona che, da quello che non raccoglie le deiezioni canine, a quello che butta la monnezza fuori orario, peggio ancora, per terra, a quello che parcheggia sugli stalli per i disabili, sugli scivoli per i disabili o sulle strisce pedonali. L'educazione civica è questa, altrimenti non si spiegherebbe come sia, come è possibile che negli altri paesi sono molti meno uomini delle forze dell'ordine e c'è molto più legalità, perché i cittadini sono i primi a mettersi in prima linea per far rispettare le regole.
Sì, dovrebbe essere.
Probabilmente abbiamo un senso dello Stato diverso in Italia, come una cosa che non fa parte di noi, che è un po' esterna a volte. Purtroppo, ma tra l'altro è incredibile che nel 2025 ci siano poi persone che rispondono ancora: non, lei non sa chi sono io. Questa è una cosa che mi sembra talmente vecchio stile che mi stupisce, insomma, sentirla ancora dire, ecco.
Purtroppo io onestamente lo riscontro abbastanza spesso. Quello che un'altra risposta che sento frequentemente, mi è successo che addirittura con un avvocato e con un medico mi è successo. Con un medico mi successe che aveva parcheggiato sulla fermata dell'autobus, non si parcheggia qua, è d'acqua in basso, e questo medico mi rispose, lo segnalai pure all'ordine dei medici: tu prega il Dio che non capiti mai in pronto soccorso al mio ospedale.
Ah, proprio.
Una bella risposta. L'altro, l'avvocato, invece mi disse: ricordati sempre che noi siamo in grado di farvi condannare anche se siete innocenti. Due risposte indegne di una mentalità deviata.
Certo. No, ma è chiaro, deviata,
una cosa
però
terribile,
però io temo,
ma forse diffusa.
Ecco, stavo dicendo, io temo purtroppo discretamente diffusa, cioè o no Borrelli. Cioè, in questi purtroppo, anni, in questi anni è migliorata o peggiorata la situazione?
No, secondo me dal punto di vista, allora, io voglio spiegare una cosa, perché alcuni dico: perché fai questi video su Napoli, perché non li fai dentro al Parlamento, per esempio? Una delle domande è: guarda, che io in Parlamento sono super presente, intervengo in aula, certo, non ci sono altri momenti, non è che becco i parlamentari a buttare la monnezza fuori dal Parlamento, non mi è mai successo. Quello che invece è importante che vi dico è che io penso che Napoli sia la punta dell'iceberg dei pregi e dei difetti degli italiani. E quando io vedo, per esempio, le baby gang, noi siamo arrivati molto prima, e adesso è diffuso il fenomeno. A Napoli già abbiamo questo fenomeno, come la riduzione drammatica e demografica che sta vivendo il nostro paese. Il nostro territorio è da sempre un campanello d'allarme di tante cose, anche positive. Se l'italiano è un po' generoso, il napoletano è estremamente generoso. Se però l'italiano è un po' cialtrone, il napoletano è super cialtrone. E io quello che riscontro è che è vero che casomai alcuni fenomeni sono molto amplificati o più presenti sui nostri territori, ma in realtà sono sempre fenomeni che poi io riscontro che si sono diffusi all'interno del nostro paese.
Ma sì, guarda, ma non è che se vuole qua a Milano, se vuole le faccio fare un giro sulle deiezioni dei cani, la gente dove parcheggia, cioè.
No, però forse è vero, mi permetto di dire che forse se si fanno notare queste cose a Napoli c'è l'idea di essere contro Napoli, e quindi c'è una sorta di sollevazione popolare, dire vai a farle altrove. In realtà non si è contro Napoli, si è
anzi,
in quella città,
favore,
e quindi lo si fa notare in quella città, però
sì,
forse c'è un sentimento,
è diffusissimo. E parliamo d'altro, c'è sempre qualcuno che ti piace, sono sempre problemi più importanti per non occuparsi di niente.
Sì, ma infatti, e poi forse è un. Mi sembra un po'. Ti faccio il paragone come quelli che criticano Saviano perché ha scritto Gomorra. Forse perché uno ama la propria terra e la vorrebbe migliore, e quindi denuncia quello che non va, no?
Vabbè, però io faccio pure questo ragionamento. Io scelgo, tra l'altro, voglio spiegare anche un'altra cosa, ma ne approfitto che mi state. Stiamo approfondendo il tema. Io tutto quello che faccio lo faccio come. Cioè, lo facevo prima di essere parlamentare, lo farò anche dopo, cioè per
sì,
me
sì.
È un'azione civica, cioè non c'entra niente con le mie attività parlamentari. Io ho presentato le mie leggi, sono presente in aula, voto, faccio le commissioni d'inchiesta, quella è l'attività di parlamentare. Oltre questo io faccio anche questa attività di denuncia e di attività civica fortemente spinta. Ma pensate che io ho dovuto affrontare processi, penso di essere il più querelato d'Italia da certi soggetti. Io ho dovuto affrontare 3 processi contro clan della Camorra per diffamazione, perché ho vinto ovviamente, ma loro hanno tentato in tutti i modi di dire che non potevo parlare del loro clan, oppure impedire i funerali dei loro boss perché danneggiavo la loro immagine. Ho avuto querele da parte dei parcheggiatori abusivi per violazione della privacy, cioè loro ritenevano che fosse i loro avvocati ritenevano che fosse vergognoso che io riprendessi uno che commetteva un atto delittuoso in pubblica piazza perché dovevo rispettare la sua privacy. E per fortuna i magistrati hanno sempre detto: guardi che non è andata a casa sua, quella persona stava facendo un atto illegale ed è tutto legittimo che qualcuno su una piazza pubblica dica e faccia qualcosa, perché noi abbiamo costruito pure un sistema in cui guardate che le persone chi ha torto, lasciamo stare se è un criminale o semplicemente uno che commette un'infrazione, la sua prima difesa è tentare di utilizzare la legge e le norme per imporre alle vittime la legge sbagliata, la legge è costruita contro gli innocenti e contro le vittime.
Com'è che le ha detto quell'avvocato lì? Insomma, vabbè, che non rappresenta certamente la categoria.
Noi siamo in grado di far condannare anche gli innocenti. E guardate che però io lo voglio dire, ovviamente io ho superiore rispetto, sono degli avvocati che lavorano
da
anni. Però ve lo devo dire, a me è impressionato alcune volte che alcune associazioni tipo la Camera Penale di Napoli ha dato patrocinio gratuito a chiunque, a personaggi che mi querelavano. Un esempio su tutti: io entrai in rotta di collisione con il garante dei detenuti di Napoli perché chiesi, quando fu nominato all'epoca di De Magistris, questa persona si era fatta 30 anni di carcere, si chiama Ioia, per 30 anni di carcere spaccio internazionale di stupefacenti. Il sindaco De Magistris lo nomina garante dei detenuti e io domando: una persona che si è fatta 30 anni di galera e che oggi non ha un lavoro, che non è retribuita questa attività, e c'è il fratello al carcere di Poggioreale a Napoli che sta là dentro per spaccio, posso avere dei dubbi che è possibile che possa fare ancora attività illecite? Vergogna, Borrelli, tutti hanno diritto alla seconda possibilità. Ho capito, ma non fanno i garanti dei detenuti che sono fatti 30 anni di galera per spaccio internazionale superiore col fratello in galera, dove insomma vengo querelato. La prima querela, il PM decide di non di archiviare, dice: ma okay, questo è tra l'altro il diritto di critica. Mi danno patrocinio gratuito, riescono a farmi fare un'imputazione coatta. Il primo giorno del processo, in cui io dovevo essere audito, loro avvocati dicono che ovviamente hanno ritirato querela perché questa persona era stata arrestata perché introduceva eroina, cocaina e cellulari dentro al carcere tramite il fratello.
In ogni caso, Francesco Borrelli, grazie, continui a fare queste battaglie, noi se vuole ogni tanto la chiameremo, le daremo visibilità. Grazie per essere stato qui con noi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie davvero, Francesco.
Tutto questo,
Borrelli,
sai qual è la cosa che mi dà più soddisfazione? Che diamo la linea in ritardo a Deborah Rosciani.
Vabbè.
Questo mi rende dà un senso alla mia povera giornata.
Sì, che conduce, ieri non l'ho detto, scusate, ha cambiato il titolo della trasmissione, 2-3 di denari. Ieri, scusate per la fretta, non l'avevo detto. Ma, sì, no, dici 3-2, 2-3 perché era Inter Milan, 2-3. E quindi...
bello, 3 minuti di ritardo. Questo...
Deborah,
fa
la
contento
borsa.
Proprio.
No, smettila, la borsa.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, 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 ballo.
Il duo, il duo, il duo. Duo. Milan Manera. Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Uno, nessuno, 100 Milan. Au.
propongo una sostituzione Biden Manera.
Milan, allora, what happened? Cane usoim u 51esimo stout di Amarcon degli USA da u tempo della guerra, what happened? Soi non è un cazzo che si tu stasi, si tu st.
Ho abbastanza capito, non siamo il 51esimo stato americano, sono abbastanza cocciuto dai tempi della guerra, non siamo più il 51esimo stato americano, ma secondo alcuni il 51esimo stato americano è il Canada, il 52esimo sarà la Groenlandia, il 53esimo noi. Diceva siamo il 51esimo stato americano.
Milan, allora, what happened? Sì. Cane usoim u 51esimo stato di
Amarcon. Siamo. Vedi, mi era sfuggito un attimo. Ma sai che effettivamente il titolo migliore riguarda questo, per tornare all'inizio, caro Leonardo, è del quotidiano nazionale, Risico Trump, no? Che a te piace l'idea della Groenlandia, è come effettivamente è come giocare a Risico, ti ricordi? Tu giocavi a Risico? Cioè sposto le truppe?
Poco e non mi appassionava molto, lo trovavo un po' noioso, anche perché era lunghissimo giocare a Risico, delle ore, no.
Dipende, se avevi da conquistare Asia, Sud America e un terzo continente eri quasi fottuto. Se c'era da conquistare 18 territori con almeno due carri armati su ognuno,
mi annoiavo tantissimo, ma i giochi così mi hanno sempre annoiato, a partire dal Monopoly e tutti quanti, preferivo ping pong, così il ping pong,
così ping pong finito. Ping pong ping.
No, facevo delle lunghe sfide, sono andato avanti anni a giocare a ping pong, ho vinto anche la medaglia di bronzo nel torneo dell'oratorio d'argento.
Di bronzo è diventata d'argento di colpo.
Ho fatto la finale contro uno che si chiamava Peter, che era bravo, da cui ho preso il nome per fare il personaggio.
Sì, dai.
Cioè, vero, si chiamava
sono
Peter.
Sono stato nazionale della.
No.
Degli
sono arrivato secondo, ha vinto Peter e io mi sono classificato secondo nel torneo dell'oratorio di ping pong.
Bravo, sono stato azzurro di sci, mi suggerisce Pietro Lacorte, dai. Sembra un po' una.
Scusa, ma perché è così impossibile arrivare secondi al torneo dell'oratorio di ping pong?
No, vabbè.
Ci giocavo tutti i giorni.
Contro Peter da tavolo.
No, giocavo a casa mia perché mio padre ha fatto lui un tavolo artigianale di legno. E poi c'era il mio amico Michele che aveva il tavolo vero e andavo a giocare da lui tutti i giorni praticamente.
No, io tornerei un attimo però su questa cosa, perché effettivamente arriva il messaggio sempre sulle dichiarazioni di Donald Trump sulla questione non escludo la forza militare per Panama, per Groenlandia, perché c'è anche Panama, la questione di Panama. E un ascoltatore diceva: guardate che tutta l'Antartide è nell'occhio del ciclone delle varie potenze da anni, ne vedremo delle belle. Va bene, che sia nell'occhio del ciclone delle varie potenze, vabbè, sì, ce ne siamo poco accorti, o comunque magari gli studiosi raccontavano, ma adesso è dato tutto per, come dice Leonardo, maniera scontato, possibile. Cioè, vi rendete conto come è cambiato il mondo se il presidente americano, non ancora in carica peraltro, nella prima conferenza stampa dice non è escluso che prenderemo militarmente la Groenlandia.
La cosa che non si considera, e lo si vede in Ucraina, nella striscia di Gaza, è che dietro a queste dichiarazioni poi alla fine arrivano dei morti, tanti morti a volte, no?
Quindi insomma, allora così, poi noi
non è che sono frasi che non lasciano conseguenze se poi viene dato seguito a quelle frasi,
appunto, anche perché poi sulla Groenlandia uno pensa che possa essere una boutade e quasi tra virgolette ci sorridiamo, ma effettivamente è diventato un mondo nel quale tutto ciò è possibile, non
la
è solo una barzelletta.
A dispetto di quello che dice l'articolo 11 della nostra Costituzione, la guerra è diventata uno strumento possibile, quasi auspicabile per alcuni, di risoluzione delle controversie internazionali. È diventata una roba normale dirlo, no? Facciamo la guerra di qua, facciamo la guerra di là, e vabbè, è cambiato proprio, anche in questo è cambiato il mondo.
E non in meglio, dai, è inutile stare a pensare se è meglio o in peggio.
Forse i nostri ricordi della guerra mondiale sono ormai troppo lontani E quindi se ne parla come se fosse un'opzione possibile. Capito, senza considerare.
Sono passati 80 anni.
Cioè, nella ancora... mia generazione io non ne ho memoria, per esempio.
Va bene, ma allora non abbiamo. Allora uno dice: non abbiamo neanche memoria di quello che è successo 40 anni fa, se uno ha 45 anni o 50 anni, perché era un bambino. No, dico, non dovremmo avere memoria quello... neanche del terrorismo degli anni di piombo.
No, ma sai, il tempo stempera i ricordi, poi però. A poca distanza da noi, morti veri e le guerre vere ci sono davvero, però finché non ci riguardano in prima persona probabilmente non ne abbiamo contezza.
Tra l'altro, vabbè, sì, ci fanno notare giustamente che Donald Trump si è sempre piccato di dire che lui non ha mai fatto una guerra, ed è vero, in 4 anni di mandato. Adesso non ha iniziato neanche il secondo mandato e
forse
parla
vuole recuperare il tempo perduto.
Ecco, vedi che anche tu poi la tua anima da comico viene fuori.
Ma perché?
E fai le battute e poi però invece in realtà è tutto plausibile, possibile, incredibilmente.
Ma sì, sono discorsi, veramente quello che dicevo prima, sono discorsi che tu potresti sentire in un bar, no? Invadiamo, che ne so, la Svizzera, invadiamo.
No, la Svizzera, però, lascia stare.
Sì, no, dico, se uno va al bar e dice, io sono andato in Svizzera, mi hanno fatto la multa, invadiamo la Svizzera, per dire. No, uno può fare al bar un discorso così. È solo che poi invece relativamente ad altri paesi lo fanno davvero, magari lo fanno i presidenti.
Lo fanno i presidenti. Anzi, tu teorizzi che se lo fai diventi presidente. Questa cosa, questo cambiamento di prospettiva mi inquieta ancora di più.
Discorsi da bar, più ha la possibilità di diventare un presidente, ecco, di qualcosa.
Cosa è andato storto? Dov'è che si è rotto l'ingranaggio e quando di tutto?
Comunque ti segnalo che un signore, adesso non faccio il nome perché non è corretto.
Viene a smontarti il
un signore mi ha scritto una mail e dice: quando oggi, ascoltando Milan, che difendevi i due egiziani,
non
di via,
ho difeso nessun egiziano,
di via Corvetto, e accusava indirettamente i due carabinieri di omicidio, non vi ascolterò più.
Vedi, quei due vedi che l'analfabetismo funzionale, non ho difeso.
Potevano essere dei terroristi, stupratori, assassini seriali, eccetera.
Potevano
mi
essere.
Mi dispiace, ma il mio vecchio fegato non ce la fa più, eccetera, eccetera.
Va bene, però tu... mi hai difeso sicuramente.
Anni, tra l'altro.
No, mi hai difeso perché hai sempre detto.
Aspetta
che su questo
adesso.
La pensavi più o meno come
con lei.
No, sei ipocrita. Anzi, sei ipocrito, come direbbe Garosio, perché pubblicamente hai sempre detto che la pensi più o meno come me su questa cosa del Corvetto.
Ma certo,
adesso per favore cancella la mail e rispondi.
Ma certo.
Guardi, no, che lei è un analfabeta funzionale, non ha capito bene esattamente.
Signore di 84 anni che tu stai offendendo, tra l'altro, di una certa età. Vabbè.
Non è che se un analfabeta funzionale a 18 anni o a 84
però sempre... ho detto che non ci ascolta più in questo momento, quindi non sente quello che stai dicendo, perché probabilmente ha spento la radio. Ma hai avvertito, Barisone, che stai facendo perdere ascoltatori a causa delle tue posizioni discutibili?
No, non l'ho avvertito, ma ci stai pensando tu ora in diretta. Ma anzi, le avrei già mandato privatamente una mail per farmi fuori, ti conosco.
Diglielo, Sebastiano, a causa mia stiamo perdendo ascolti.
Va bene.
E poi paga sempre pantalone.
E appunto. Andiamo al traffico, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Allora, alle 10:48 minuti abbiamo parlato di troppe cose brutte, guerre, morti. Ci vuole un po' di gaiezza, ci vuole un po' di frivolezza. E quindi abbiamo chiamato.
Buongiorno a tutti, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup. Allora, Milan, è cominciato un altro anno, il 2025, io continuo a intrattenere i bambini, anche se questa volta il 31 dicembre. Non mi sono esibito in una casa privata, ma in una grande piazza con tantissimi bambini presenti, mentre i genitori erano in giro a bere e a ubriacarsi come vecchie spugne. Il comune dove mi sono esibito, Beronzi Superiore, ha deciso di offrire un grande spettacolo a tutti i bambini con l'intrattenimento del clown Neronello.
Oh, quindi lei ha trovato Beronzi Superiore.
Sì, 16 ore di viaggio. Comunque ho cominciato subito lo show rivolgendomi ai bambini presenti dicendo loro: allora cari bambini figli del demonio,
no,
cani,
no,
lo sapete che i vostri genitori, che di solito vi fanno tante prediche, tanti bei discorsi, in questo momento sono in giro a ubriacarsi dimenticandosi anche di voi. Sappiate, cari cani, bambini, che in questo momento voi per i vostri genitori non esistete. I vostri genitori non vedevano l'ora di potersi liberare di voi e perciò vi hanno affidato a me mentre loro se la spassano. Sappiate, cari bambini marmocchi, che i vostri genitori non vi vogliono bene.
Ma perché?
Altrimenti, mentre si divertono, vi avrebbero portati con loro. Invece, siccome di voi se ne fregano, anzi non vi sopportano, vi hanno lasciato a me, cari bambini. Sappiate la verità, bisogna dire la verità a questi bambini prima o poi. Poi i genitori torneranno da voi, ma non perché vi vogliono bene. Solo perché hanno paura di essere denunciati per abbandono di minore. Se non ci fosse la legge, se non ci fosse la legge ad obbligarli, sarebbero già spariti per sempre. Sappiate, bambini, che i vostri genitori non vi vogliono bene.
Che brutto.
Nessuno. Così, mentre quasi tutti i bambini piangevano disperati,
insomma, sì,
ho cercato di divertirli con una bella battuta, la seguente. Bambini, sapete come si fa a sapere se una pera è veramente buona? Si fa una perizia. Nessun bambino. È bella, una bella battuta. Nessun bambino ha capito la battuta perché sono degli ignoranti, delle bestie senza cervello. Perciò li ha insultati dicendo appunto che erano ignoranti. Allora 30-40 bambini sono saliti sul palco cercando di picchiarmi. Fortunatamente per certe occasioni porto sempre con me un idrante e azionandolo sono riuscito a respingere l'attacco. Alcuni genitori attirati dal fracasso sono venuti da me. Una mamma, ormai visibilmente ubriaca, mi ha detto: clown Nerone, avevo sbagliato nome, ero ubriaca come una spugna.
Nerone. Vabbè. Bella, Nerone.
Mi ha detto clown Nerone, vediamo se riesce a incendiarmi come quell'altro Nerone ha fatto con Roma.
Sapevo che andava lì. Vabbè.
Allora mi sono appartato con lei per farle una perizia personalizzata e poi, mentre i bambini tremavano tutti perché pieni di acqua e congelati se lo meritavano, peraltro sono tornato da loro per scaldarli con una delle mie favole, le favole del clown Neronello, che però forse non farò in tempo a...
Come no? Sì.
Ma a che ora si chiude?
Tra
di grazie.
4 minuti.
Allora aspetto un po' prima di partire. Anzi no, che dopo devo dare una comunicazione, faccio veloce.
Sì, il tavolo, no.
C'era una volta in un paese lontano, lontano, un re che, non avendo figli, per decidere a chi lasciare il trono dopo la sua morte, decise di organizzare una gara tra i più valorosi giovani del regno. Il re però, che sapeva che per governare bene è necessario essere particolarmente arguti, intelligenti, stabilì che tra tutti i giovani del regno sarebbe diventato re solo che chi per primo avrebbe saputo risolvere un complicato rebus. Ognuno aveva un mese di tempo per tentare di giungere alla soluzione e alla fine del mese, se avesse sbagliato, sarebbe poi stato gettato nel fossato dei coccodrilli. Ma dopo mesi di tentativi nessuno arrivò alla soluzione, ormai non c'erano più cavalieri nel regno, quando all'improvviso un giovane di nome Ortodonzio, giunto dalla periferia del regno, in pochi minuti riuscì a risolvere il rebus tra lo stupore di tutti i presenti. Anche la figlia del re rimase colpita da lui e gli disse: «Orto, tu hai una dentatura veramente complessa, non sei per niente gradevole di aspetto, ma sei così intelligente che ho deciso di sposarti». Fu così che il giovane ortodonzio non solo divenne re, ma convolò anche a giuste nozze con la figlia del sovrano. Quindi, bambini, infreddoliti, pieni d'acqua, qual è la morale della favola? Se decidete di partecipare lealmente a una gara complicata, non vincerete e finirete nella fossa dei coccodrilli. Se invece corrompete il notaio della gara e vi fate dire la soluzione, diventerete re ed avrete anche delle belle soddisfazioni in campo sessuale. Quindi l'importante qual è, bambini? Farsi furbi, furbi, furbi.
Che tristezza.
Fregare il prossimo, bisogna fregare il prossimo, bambini.
Che
questa
brutto.
È la morale della favola. Arrivederci con la prossima favola del clown Neronello, l'amico dei bambini.
Detto anche Nerone. Vabbè, Nerone. Vabbè.
Allora, mi lasci ricordare
sì?
Che il giorno 18 di gennaio...
Inizia a dare numeri a caso e orari a caso.
18 via. Gennaio
sì.
Sarò a Mortara, in quel di Mortara.
Ah, sì. Ma...
La Pavia e Novara per lo spettacolo al teatro di Mortara, il 16 invece a San Donato, ma il 18 a
però,
Mortara.
Venendo il 16 prima del 18 sarebbe più opportuno, per una questione di ordine mentale, dire che il 16 è in un luogo e poi il 18
16 a San Donato e il 18 a Mortara. Venite a trovarmi tutti a Mortara il giorno 18 gennaio.
Ma che teatro a San Donato?
E San Donato è l'auditorium, non so sì. Chi è dedicato all'auditorium, sì, ma l'auditorium di San Donato.
Ma di che via?
Mortara invece è teatro di Mortara, ce n'è uno solo a Mortara.
Sì, sì, ma in che via?
C'è una sola via a Mortara.
E l'auditorium?
Ecco. È a San Donato il 16.
Sì. Ma a che ora?
Alle 21, circa.
Tutti numeri a caso, assolutamente. Va bene, avete trovato chi andrà? Emilio Cozzi è già arrivato a casa tua per smontare il tavolo? Ha detto che veniva?
No.
No.
No, non è venuto nessuno, dovrò rivolgermi a dei professionisti.
Cosa cercavi? Dei cialtroni?
Un praticone, io cerco sempre praticoni.
Ah, va bene, bastava dirlo. Molto bene, no, non l'abbiamo ancora trovato, vedremo, vedremo, se no smontatelo da solo. Bene, hai intenzione ogni tanto di venirci anche a trovare qui negli studi?
Ma tu mi hai detto, scusa, sei tu che mi hai detto di non venire perché hai la febbre e sei infettivo.
No, la febbre, avevo un po' di costipazione, ma adesso non ce l'ho più, quindi domani...
Però si è ammalata, si sono ammalate altre persone
ma
lì che tu hai contagiato.
Ma tutta Italia è malata, se per questo. Ti aspettiamo.
Scusa, prima
domani.
Dici non venire che sono infettivo.
Perché Miriam Lucchetti mi fa le corna? Come fa a sapere?
No. Dobbiamo chiudere.
Ah, vabbè, niente, niente, vabbè, dai.
Vengo lunedì chiudere. A questo punto.
Ma
perché
come
sei
lunedì?
Infettivo.
Vabbè, a domani.
E poi devo andare, non vorrei ammalarmi.
Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergognati Milan!